Allora, quello che io farò è appunto l'incidenza dell'USMI nel cammino delle congregazioni. Lo avreste fatto molto meglio voi, nel senso che siete più direttamente interessati. Ma non si poteva, cioè, si poteva far parlare tutti, ma era un po' complicato. Allora, partirei dalla domanda più radicale: a che cosa serve l'USMI? Vale la pena lo sforzo delle congregazioni per tenerlo vivo? La fatica delle lezioni di questa mattina è una parte di questa domanda. Quando poi noi religiosi e religiose ci facciamo queste domande, siamo sempre portati verso interrogativi più radicali. D'accordo, uno può dire: ma cosa serve l'USMI? Ma poi aggiunge: ma cosa serve la mia congregazione? E poi dice: ma io cosa servo alla fine? Sappiamo bene che la risposta più immediata a queste domande non serve a niente. Infatti, le immagini bibliche che vengono usate per indicare la vita consacrata hanno la caratteristica della totale gratuità, si potrebbe dire della totale inutilità. È il caso del profumo di puro nardo che la donna ha rotto in casa di Simone il lebbroso a Betania, profumando il capo di Gesù l'intera casa e sprecando il patrimonio. È il caso del racconto della trasfigurazione, quella sorta di sperpero di cielo prima delle tenebre. È il caso dei mariti della Samaritana, una vita buttata con qualche allegria. Sono richiami che abbiamo spesso usato e trovato nei nostri congressi e dentro il documento Vita Consacrata. Sappiamo però che nella fede le cose più preziose sono esattamente quelle che non servono. Ma anche l'intelligenza laica, persino quella economica, ci ricorda oggi che il fondamento certo di ogni cosa utile sono la gratuità e il dono. Allora, tutte le nostre strutture interne, da quelle del governo a quelle della formazione, portano questo sospetto di inutilità, se non altro per la dimensione scatologica che ci è propria. E certo la distanza critica non viene meno verso organismi come l'USMI, meno vincolanti per noi, e tuttavia anche se partecipano di quella necessità dell'inutile di cui viviamo. Anche se sono forme molto recenti nella storia, le unioni e le confederazioni nascono dopo il concilio, ma hanno una premessa anche prima del concilio. Sono state ormai codificate dal codice di diritto canonico, sono state ampiamente sviluppate e sostenute nell'esortazione post-sinodale Vita Consacrata. E passiamo dunque alla prima domanda: cosa serve l'USMI? Allora, proviamo a dire se serve a qualcosa, a favore o al contrario. La domanda su che cosa serve l'USMI può specificarsi come giudizio più concreto e realistico rispetto alla sua azione effettiva, alla sua capacità di interpretazione, alla sua condizione di luogo propizio al dialogo e al confronto fra istituti e famiglie di consacrati. In maniera paradossale, devo dire che la domanda sull'USMI mi sembra assai più frequente nella presidenza e fra le collaboratrici più interne all'Unione di quanto possa risuonare all'esterno o dentro i singoli istituti. È più immediata e diretta per chi riveste ruoli di autorità e rappresentatività rispetto alle altre protagoniste della vita consacrata femminile. In altri termini, se volete sentire le osservazioni più critiche all'organismo, candidatevi alla presidenza. La prova a favore, è esattamente la nostra assemblea. Se dopo 50 anni di attività, con un ruolo giuridico di modesto profilo, perché il codice dice che sono possibili, consigliabili, ma non devono toccare l'autonomia, l'indole, lo spirito proprio di ciascuna famiglia, sia ben chiaro. Nessun obbligo di partecipazione, tantomeno nessuna autorità diretta sulle singole famiglie. Centinaia di superiori provinciali o generali si sobbarcano un ulteriore soggiorno a Roma, sprecando 3-4 giorni del loro prezioso tempo per ritrovarsi insieme. All'usmi vuol dire che l'organismo risponde a una vera necessità. Non si tratta di sentire solo qualche buona riflessione o un aggiornamento di frammenti di teologia. Si tratta piuttosto di percepire il sentire complessivo della Chiesa, e in particolare della Chiesa italiana, di misurarsi sull'oggi della coscienza ecclesiale. E ancora di farlo guardando con interesse e simpatia i percorsi delle altre congregazioni. I problemi e le opportunità sono spesso similari. Non casualmente alcune iniziative intercongregazionali sono nate in queste assemblee. Inoltre, per chi riveste un ruolo di autorità, compresa la solitudine che questo comporta, il confronto reciproco assume una importanza ulteriore. Si potrebbe pensare all'USMI come una sorta di polmone supplementare capace di arricchire la normale circolazione sanguigna dei nostri corpi istituzionali. Sappiamo come diverse iniziative di servizio missionario hanno appunto trovato qui il loro terreno di cultura, così anche alcune coraggiose esposizioni pubbliche. Peraltro ci manca la prova a contrario. Che cosa sarebbe stato della vita consacrata femminile in Italia senza l'alimentazione, i servizi, le opportunità create dall'uso? I radicali mutamenti che le nostre famiglie religiose hanno sperimentato in questi 50 anni sarebbero stati più gestibili, meno rischiosi, se affrontati soltanto all'interno delle nostre appartenenze? Ho pensato appunto a alcuni casi di congregazioni maschili, peraltro, che hanno totalmente ignorato la presenza di queste forme unitarie di rappresentatività, fino a che gravi scandali li hanno attraversati e il giorno dopo sono apparsi in mezzo a tutti gli altri. A dire che c'è un dato positivo dell'USMI relativamente all'alimentazione, ma c'è anche un dato positivo di contenimento. Allora, quali sono le dimensioni e i servizi? La chiamata alla santità di tutto il popolo di Dio e la dimensione sinodale di ogni espressione di Chiesa espresse nel Vaticano II hanno interessato da vicino il vissuto dei nostri istituti. Sono cambiate molte cose, sia nel governo che nelle relazioni fra gli istituti. Tema imperativo per ogni governo non sono più le opere e la loro efficacia, ma le persone e la loro testimonianza. È diventato rapidamente più fraterno, meno rigido, più partecipato, meno autocratico, spesso caratterizzato dalla separazione fra governo della comunità e quello delle opere. La fraternità ha assunto un ruolo davvero rilevante. In questa logica, che si potrebbe anche chiamare collegiale, si è sperimentato la necessità di una collaborazione anche fra gli istituti. E questo varate ancora prima del Vaticano II. Nella storia dell'USMI sono nate prima le federazioni, poi il Comitato Italiano Superiore, sulla cui fondamento è cresciuto l'USMI. Questo a livello mondiale, come a livello nazionale e diocesano. Per il rapido decremento numerico e la carenza di forze e di motivazioni, oggi è il livello diocesano quello più a rischio, proprio quando viene minacciato da una desertificazione crescente. Che cosa succede nelle nostre chiese locali che vedono scomparire progressivamente la vita consacrata? Ho fatto questa domanda a Monsignor Gianfranco Gardin, vescovo di Treviso ed ex segretario della Congregazione per la Vita Consacrata, e così mi ha risposto: si può ritenere che senza la vita consacrata o con una sua presenza assai ridotta sarà più difficile riconoscere che il Signore è colui al quale ci si può dedicare in totalità, mediante una sequela che investe tutta la persona e tutta l'esistenza, e dunque potrà attenuarsi la percezione concreta, cioè riconosciuta in determinate persone e nella loro storia, che si può davvero lasciare tutto per seguire Gesù. Dico questo, aggiungeva, quasi con imbarazzo e con il timore di affermare qualcosa di eccessivo rispetto alla reale testimonianza offerta da persone consacrate non sempre evangelicamente significative. Lui è un religioso, come si intende. L'invito alle chiese locali a seguire la fondazione, lo sviluppo e la crescita della vita consacrata è ampiamente affermato, peraltro, in vita consacrata. Un'idea di servizi offerti alle congregazioni può dare un accenno sommario all'attuale struttura dell'USMI, con un suo ufficio scuola e cultura, sanità, famiglia, mobilità etnica, servizi sociali, tratta, donne e minori, animazione liturgica, evangelizzazione, catechesi, formazione, eccetera. Sono migliaia le suore che hanno utilizzato l'uno o l'altro servizio, l'uno o l'altro corso di aggiornamento. Da una ricognizione sommaria dei temi affrontati nelle assemblee generali si possono identificare quattro nuclei maggiori. Il primo è costituito dall'aggiornamento conciliare o dal sinodo sulla vita consacrata. Il secondo è legato alle emergenze e ai mutamenti storici, sono 7 o 8 le assemblee su questi temi. Il terzo invece riguarda temi e problemi interni alla vita consacrata, alla vita fraterna e sororale, ed è il nucleo maggiore, sono circa 15-16 assemblee su questi temi. E infine il quarto ambito, vanno segnalate, il quarto gruppo è legato ai problemi e ai programmi pastorali della Chiesa, sia a livello mondiale che italiano. Una sottolineatura doverosa è anche quella sulle persone chiamate a parlare e del cui consiglio ci si è giovati. Non è un elenco completo, anzi, e tuttavia è utile risentire assieme alcuni nomi di vescovi, per esempio Balestrero, Antoniutti, Del Monte, Bartoletti, Agresti, Pironio, Fagiolo, Nardini, Forte, Charrier, Ruini, Bernini, e Raturi Sossa, Monari. Di alcuni esperti, Filippi, Ochoa, Maggioni, Girardi, Franchini, Cabra, Sorge, Cardaropoli, Vanni, Zevini, Guccini, Nava, Cantalamessa, Rupnik, Scialuc, Gargano, Bianchi, Rocca, Giannoni, Sca, Ciardi, Della Torre, Aldegani, Montani, Zamagni, Bruni, Lorenzelli, Rossi De Gasperi, Grilli. Non annoiatevi, perché anche nel canone romano c'è l'elenco di nomi. Di donne teologi: Costa Curta, Siviglia, Campatelli, Virgili, Pacola, Potente, Militello, e qualcuna me ne è scappata, secondo me. Se si dispongono questi nomi all'interno della storia della Chiesa in Italia nel postconcilio, otterremo la definizione di un'area che appartiene solidamente alla tradizione conciliare, che non manca di coraggio pur rimanendo attenta alle responsabilità istituzionali. Si potrebbe agevolmente fare l'esercizio inverso circa i nomi che mancano, e credo si otterrebbe una seconda conferma, cioè essere l'USMI, come in genere il mondo dei religiosi e delle religiose, un terreno dove la libertà cristiana e il coraggio circa il futuro hanno un riscontro superiore a quello registrato in eventi paralleli nelle diocesi, non in tutte naturalmente, o nella Chiesa nazionale. Naturalmente vi sono anche stati limiti e inadempienze, e quello del lascio alla vostra fantasia. In linea di massima va riconosciuto all'USMI di avere recepito e diffuso, spesso più che anticipato, il cammino della teologia e delle spiritualità sulla vita consacrata. Testi come Vita fraterna in comunità o Vita consacrata costituiscono un riferimento di immediata riconoscibilità. Non sono solo recepiti, sono profondamente condivisi. Se la dimensione di consacrazione è l'acquisizione più evidente, vi sono altri elementi conciliari che sono parte del lavoro dell'USMI e in generale della vita consacrata, dallo stile dialogico al cristocentrismo, l'abbiamo sentito ripetere anche in questa assemblea in termini molto robusti, dal primato della parola ai segni dei tempi, Rimangono evidentemente molti approfondimenti da fare relativamente al carisma, alla profezia, alla rifondazione, alla fraternità, all'inculturazione, alla corresponsabilità, alla collaborazione fra istituti, alla partecipazione dei laici. Certo, la novità dello spirito è ben lontana dall'essere esaurita e il compito dei religiosi e delle religiose è tutt'altro che compiuto. E chiudo con una riflessione un pochino più ampia. Forse non è inutile richiamare qui alcuni elementi di grande durata che connotano la nostra stagione di vita consacrata, al di là degli eventi più immediati e dei problemi più assillanti. Giuseppina ricordava prima che si può pensare ai prossimi 1000 anni, ma i nostri amici camaldolesi l'hanno già celebrati 1000 anni, quindi spazio ce n'è davvero per tutti. Vi sono alcune soglie che vale la pena ricordare. La prima è relativa a un processo storico che stabilizza in maniera significativa la vita consacrata. Il suo, cioè, radicarsi in paesi e continenti fuori del quadrante europeo. In un testo di riferimento come quello di Raymond Justin, Vita e morte degli ordini religiosi, è del 1972, si teorizzava la sostanziale identificazione fra vita consacrata di Europa. Ma proprio in quegli anni avviene il passaggio. La vita consacrata mette davvero radici anche altrove, in Africa, in Asia, in America Latina. L'attuale formazione non solo delle nostre curie generali, ma anche di molte comunità lo testimonia. Sarebbe tuttavia improprio, con questo risultato, delegare il futuro solo ai paesi del terzo mondo, senza operare per una persistenza della vita consacrata anche nel quadrante europeo. Un secondo oltrepassamento è quello della coscienza della vita consacrata di essere una dimensione antropologica comune, ben oltre i confini del cristianesimo. Ricordo due date. La prima è il 1800, quando il protestante Van Garten scrisse alcuni articoli sulla radice antropologica delle esperienze monastiche nelle varie religioni e concludeva con una scarsa plausibilità sull'origine non evangelica ma archetipa della vita monastica. Superati i pregiudizi confessionali, nel 1993, nel primo convegno internazionale della vita consacrata promosso dall'Unione Superiore di Maggiore, si riconobbe nella dimensione antropologica comune dell'esperienza religiosa e monastica un guadagno importante e del tutto funzionale, badate, alla novità imprevedibile del Vangelo. Tutto questo ha determinato un'attenzione non episodica alle forme di vita comune di monachesimo presenti nelle varie religioni. Una terza soglia è quella del riconoscimento comune di tutte le confessioni cristiane. Per la prima volta, dopo 5 secoli, le chiese cristiane, nella varietà delle loro confessioni, convergono tutte su un giudizio di valore in ordine alla vita consacrata. Essa è parte delle forme essenziali della vita ecclesiale. Si tratta di una conferma e di un affinamento per quanto riguarda la Chiesa cattolica e quella ortodossa, mentre per quelle protestanti anglicane è un mutamento di rilievo, anche se non propriamente un rovesciamento. Due date di riferimento in ordine a queste due confessioni. Nel 2007 il Consiglio delle Chiese protestanti tedesche approva un voto in cui si afferma: Le comunità monastiche e di vita comune, fra virgolette, sono un tesoro della Chiesa evangelica da custodire e da sviluppare. Le altre date riguardano la comunione anglicana nelle conferenze di Lambeth del 1897, del 1930, del 1968, si indica la vita consacrata come un fenomeno di primaria importanza. Una ultima suggestione ed è legata al passaggio fra i pontificati di Benedetto XVI e Francesco. La scelta coraggiosa della rinuncia di Papa Ratzinger si conclude in un monastero, seppur in Vaticano. Sappiamo che, pur non avendo particolare attenzione alla vita apostolica, ha sempre riservato, Benedetto XVI, una valorizzazione straordinaria per il monachismo, non solo perché è coerente con quella indicazione martiriale che è propria del ministero petrino, ma anche perché l'attuale drammatica crisi del cristianesimo nel postmoderno è chiamato a risolversi esattamente in quel querere Deum, cercare Dio, che ha segnato il monachismo fin dall'inizio. L'allargamento della razionalità necessaria per non morire di tecniche di relativismo trova nella vita contemplativa la sua più radicale possibilità. Il successore, Papa Francesco, viene dalla vita consacrata ed è il primo gesuita a sedere sul soglio di Pietro. La straordinaria convergenza di vita monastica e di vita attiva in un passaggio ecclesiale che si rivelerà decisivo non può essere privo di significato per noi che condividiamo lo stupore di una vecchiaia sazia di beni in cui si rinnova come aquila la sua giovinezza.